Sui pendis qualche volta mi ritiro a scrivere un libro e qualche altra volta mi ritiro a costruire un labirinto. Tutti pensarono a due opere. Nessuno pensò che il libro e il labirinto fossero una cosa sola. Bellissimo. Questa è la storia di un libro misterioso, un libro dimenticato che sembra uscire direttamente da un racconto di Borges. Un libro esoterico che custodisce un segreto. Un libro magico perché conferisce a chi lo possiede il potere di leggere nel pensiero. Tutto inizia nel 2008. Sto scrivendo un libro dedicato alla storia della magia della mente. L'obiettivo è quello di risalire all'origine di ciascuna delle capacità straordinarie dimostrate da sciamani, maghi e sensitivi di ogni epoca. Gustavo Roll, ad esempio, riusciva a leggere nei libri chiusi. Il fenomeno è noto in letteratura. Si tratta della cosiddetta prova del libro, o book test. Quando nacque? Chi lo inventò? Quale fu la sua evoluzione? Come lo imparò Gustavo Roll? Forse leggendo Il prestigiatore moderno, che nel 1894 ne descriveva una delle prime versioni a stampa. Il gioco impiegava una serie di libri numerati. Una carta da gioco e un pezzo del domino scelti a caso determinavano il libro e la pagina da leggere. L'anonimo autore scriveva: prega il Signore che ha in mano il libro numero 7 a volerlo aprire a pagina 35 e stare attento se il prestigiatore sbaglia una parola. Infatti l'illusionista recita a memoria tutta la pagina. Su Magic Scene, Max Maven si spinge più indietro nel tempo. Secondo il mentalista americano, il più antico book test mai stampato è un libro italiano scoperto da Vanni Bossi, Il labirinto di Andrea Ghisi, realizzato nel 1607. L'informazione è ghiotta, perché segnala una pista che porta direttamente in Italia. Tra l'altro, Vanni Bossi è un amico, stimato illusionista e collezionista di antichi testi magici, negli anni ha riportato alla luce svariati libri dimenticati, realizzandone preziose versioni in facsimile. Gli scrivo per saperne di più. Il 28 maggio Vanni mi risponde: ho lavorato per alcuni anni sul labirinto del Ghisi, che entro l'anno dovrebbe essere pubblicato in facsimile, accompagnato da un saggio. È una buona notizia. Il libro è in buone mani e la cura di Vanni nel trattare questi argomenti è proverbiale. Al contempo devo aspettare diversi mesi prima di poterlo studiare. Come conciliare questa attesa coi tempi editoriali del mio libro? Escludo l'idea di acquistarne una copia. Sul mercato dell'antiquariato è quotata come due Fiat 500.
A Torino.
La situazione mi ricorda quella dei due protagonisti del Nome della Rosa. Guglielmo da Baskerville deve scoprire la struttura di una biblioteca il cui accesso gli è vietato. In apertura del romanzo la mappa fornita al lettore riproduce solo le mura di un gigantesco edificio. E Guglielmo ragiona così: dobbiamo trovare da fuori un modo di descrivere l'edificio come è da dentro. Ecco Azzo, useremo le scienze matematiche. La biblioteca è stata costruita da una mente umana che pensava in modo matematico, perché senza matematica non fai labirinti. Anche il mio labirinto è matematico. Lo scopro sulla bibliografia di testi matematici compilata nel 1880 da Pietro Riccardi. Tra i giochi numerici, Riccardi cita il labirinto di Ghisi Andrea. Mi ritorna in mente Il nome della rosa. Per tutto il romanzo i due protagonisti sono sulle tracce di un libro misterioso. Per scoprirne il contenuto, frate Guglielmo usa una tecnica che descrive così. Per sapere che cosa dice quel libro, forse dovrò leggere altri libri. Spesso i libri parlano di altri libri, e dai libri palesi si può risalire a quelli occulti. Nella bibliografia di Riccardi, il labirinto si trova in compagnia di libri che conosco bene. Giochi di carte bellissimi, di regole di memoria di Orazio Galasso è un libro del Cinquecento che descrive giochi di prestigio molto sofisticati. I giochi numerici di Giuseppe Alberti è un trattato dedicato ai giochi matematici. Su internet trovo le istruzioni che erano allegate al labirinto. Sono tratte dall'edizione londinese scritta in inglese arcaico ed è un po' difficile seguirle senza il libro tra le mani, ma riportano diversi indizi sulla sua struttura. È composto da 21 tavole, una per lettera dell'alfabeto, e può essere usato per scoprire quale figura una persona stia pensando. Le istruzioni mi consentirebbero di costruire da zero un libro che sfrutta le stesse regole, ma per crearne un facsimile fedele ho bisogno dell'originale. Improvvisamente nel dicembre 2008 Vanni Bossi muore, portando con sé i segreti del labirinto. Vorrei prendere il testimone per portare a termine il suo lavoro, ma i suoi appunti mi sono inaccessibili. Finalmente nel maggio 2010 trovo una copia del libro in formato digitale su Ask Alexander, l'archivio del Conjuring Arts Research Center di Bill Kalush. La scansione lascia a desiderare. Molte parole non si leggono, ma anche una brutta copia è meglio di niente. Il libro è curioso. Su ogni pagina compaiono decine e decine di figure, ognuna con la sua didascalia. Ho tutto quello che mi serve per riportarlo in vita. Il primo passo è quello di restaurare una per una tutte le immagini. A sinistra il PDF da cui devo partire, a destra il risultato della sua pulizia digitale. Il secondo passo è quello di disporre una accanto all'altra tutte le 1260 figure, rispettando la loro disposizione originale. Poco alla volta, la struttura superficiale emerge. Ogni tavola del libro è composta da 60 figure, divise in 4 gruppi, da 12. L'intero libro è composto da 21 tavole, una per lettera dell'alfabeto. Una volta completata la ricostruzione, la tipografia fa il suo lavoro e posso per la prima volta sfogliarlo fisicamente. Questa è una versione un po' gigante perché l'originale è più piccolo, ma per farlo vedere è più facile. L'impressione è proprio quella di un inestricabile labirinto di figure. Qual è la logica che governa la sua struttura? Scopro di non essere il primo a chiedermelo. In un articolo sulle incisioni seicentesche, Jochen Becker aveva definito casuale la disposizione delle figure del labirinto. L'alchimista moderno Aban MacLean sospettava che il libro nascondesse un segreto. Non sono in grado di dire se l'opera abbia una valenza esoterica, dal momento che non sono stato in grado di risolvere la sua enigmatica struttura. Il fatto che sia stata pubblicata nel 1616, periodo che vide l'esplosione delle pubblicazioni a carattere ermetico e alchemico, suggerisce che la sua struttura possa contenere qualche messaggio ermetico. Durante un recente convegno, una ricercatrice egiziana ha detto: «Il profondo e forse eccitante mistero offerto da questo labirinto iconografico è venato dalla frustrazione che sorge dalla totale assenza di regole fisse attraverso cui giocarci. Nessuno è in grado di spiegarne il meccanismo, eppure il libro funziona e consente davvero di leggerne il pensiero». E ve lo faccio vedere. Giacomo, pensa a una di queste figure, non dirmi qual è, ma dimmi solo in quale quadro si trova, se nel primo, nel secondo, nel terzo o nel quarto.
In questo.
Ti faccio la stessa domanda su questa pagina. Dimmi se trovi la tua immagine, e se lo trovi in quale quadro fuori, in quella, e per l'ultima volta ti chiedo di dirmi dove si trova la tua immagine.
Aspetta che c'è.
In questo. Stai pensando al Colombo? E funziona dopo 400 anni. Devo affrontare il suo meccanismo come farebbe un hacker, isolandone le componenti e cercando di elaborarne un modello astratto. Inizio a liberarmi di tutte le immagini, associando ognuna a un numero da 1 a 60. Ogni tavola diventa così una griglia numerica, una traduzione che semplifica enormemente la conversione del libro in linguaggio informatico. E poiché ognuna delle 21 tavole è diversa dall'altra, il libro non è che una gigantesca matrice numerica misteriosa. Qui Guglielmo da Baskerville cede il passo a Dan Brown e ai personaggi dei suoi romanzi. Ma se il codice da Vinci era fiction, il codice Ghisi appartiene al mondo reale e nel 600 veniva davvero usato per il sollazzo dei nobili delle corti italiane. Meglio partire da un livello più semplice. Mentre le 1260 immagini sono disposte in modo confuso, le 21 tavole corrispondono alle lettere dell'alfabeto. Ancora una somiglianza col labirinto del nome della rosa, dove ogni stanza corrispondeva a una lettera. Il labirinto si intitola così perché la sua lettura non è lineare. A seconda della figura pensata, il percorso da compiere attraverso le sue pagine cambia. Se scelgo il diamante, dovrò partire dalla tavola A, saltare alla tavola R, finendo sulla tavola Z. Qui troverò il diamante nel riquadro 2. Dunque posso scrivere il percorso del diamante come ARZ2. Se scelgo il facchino, dalla tavola A dovrò saltare alla tavola G per concludere il percorso sulla L, dove lo troverò nel terzo riquadro. Se scelgo Dante Alighieri, partirò dalla tavola A, salterò alla M per finire alla P e al quarto riquadro.
Scusa Mariano, ma perché Dante Alighieri quindi compare solo in 3 tavole e non in tutte le altre?
Compare in tutte, ma è inutile in tutte le altre. È utile solo in queste 3 perché tutte le altre non vengono considerate ed è quindi pura misdirection. E quindi più dell'80% delle immagini che vedete lì sono misdirection e confusione, perché il percorso, se uno pensa a Dante, è questo, e tutti i Dante che compaiono nelle altre sono totalmente inutili. Avendo digitalizzato il libro, faccio esplorare tutti i 60 percorsi dal mio computer. Una volta che ho la lista di tutti i percorsi, li dispongo in ordine alfabetico e improvvisamente la struttura del labirinto mi diventa chiara. Il gioco inizia sempre dalla tavola A. A seconda della figura pensata, la prima tavola presenta quattro porte che conducono ad altrettante stanze. Si tratta delle tavole B, G, M ed R. A loro volta, ognuna di queste stanze ha quattro porte che conducono ad altre stanze. Ma poiché ogni tavola è costituita da quattro riquadri, ognuno di questi può condurre a una figura diversa. Ecco la struttura del labirinto. Quella che prima sembrava una foresta inestricabile, in questa rappresentazione spaziale, è un semplice albero. I matematici chiamano questa struttura grafo orientato connesso aciclico. Ve lo ricordate il percorso che conduceva al diamante? L'avevamo chiamato ARZ2, eccolo. E il percorso del facchino era AGL3, eccolo qua. Quello che conduceva Dante Alighieri era AMP4. Eccolo sulla mappa. In effetti non ero nuovo alla ricostruzione di mappe del genere. Nel 1988 avevo disegnato la mappa di questo libro, della serie Scegli la tua avventura. Si trattava di un libro game pieno di bivi. Ogni capitolo si biforcava a seconda delle scelte del lettore. Ti volti e vedi che i quattro inseguitori del cinema sono entrati nel ristorante. Se pensi che sia il caso di affrontarli, vai a pagina 22. Se pensi sia meglio cercare una via di fuga, prosegui a pagina 36. Per tenere traccia di tutti i percorsi avevo realizzato questa mappa. Il nodo più a sinistra rappresentava il primo capitolo. Se volevo affrontare gli inseguitori, dovevo seguire la strada verso l'alto, che conduceva al capitolo 22. Se sceglievo di scappare, dovevo scendere lungo la strada verso il capitolo 36. L'unica strada che conduceva alla coppa del vampiro era questa. Gli altri rami portavano alla cattura, al fallimento e altri addirittura alla morte. Il film Sliding Doors ci ha ricordato che è così anche nella vita di tutti i giorni. Rimorsi e rimpianti non sono altro che esplorazioni mentali dei rami che non abbiamo percorso. Come nel labirinto del nome della rosa, la chiave del codice Gysi sta nelle lettere dell'alfabeto. Nel romanzo di Eco, per trovare un libro, il bibliotecario doveva comporre una parola percorrendo una dopo l'altra le stanze corrispondenti alle sue lettere. I libri spagnoli, ad esempio, si trovavano lungo le stanze che formavano la parola Hispania. Libri diversi corrispondevano a parole diverse e quindi a percorsi diversi. Ma quale aspetto avrebbe il labirinto di Andrea Gysi se lo si dovesse immaginare come un edificio? Al centro la stanza A presenterebbe quattro porte. Le quattro stanze adiacenti condurrebbero ognuna ad altre quattro stanze e sul perimetro esterno dell'edificio le 16 stanze conterrebbero le 60 icone. Ma in che modo il libro guida il lettore attraverso le sue pagine? Non a caso ho usato il termine icone. Perché il labirinto è il primo iPad della storia.
È vero.
Non soltanto per le sue dimensioni, non soltanto perché le sue pagine sono piene di icone da selezionare. Aprendosi a internet, l'iPad stravolge il concetto di lettura lineare. L'ipertesto fa in modo che attraverso i vari link si possano tracciare percorsi sempre diversi e imprevedibili, il tutto con una serie di click. Anche il labirinto funziona come un ipertesto. Supponiamo di volerlo usare per leggere il pensiero di un amico e che lui pensi al facchino. Gli chiediamo dove si trovi la sua immagine e lui ci indica il quadro in alto a destra. Dobbiamo immaginare che i quattro riquadri corrispondano ad altrettanti link e quindi cliccare sul riquadro scelto. Ma dove conducono i vari collegamenti? Il segreto è osservare la prima lettera della prima figura di ciascun riquadro. Poiché il riquadro che l'amico ci ha indicato si apre col girasole, dobbiamo saltare alla tavola G di girasole. Sfogliamo dunque il libro fino alla tavola G, dove passiamo dalla stanza A alla stanza G. Ripetiamo quindi la stessa domanda iniziale. Dove si trova la figura che stai pensando? Sulla tavola G il facchino si trova nel riquadro in basso a sinistra. Poiché la prima figura del riquadro è la lumaca, dobbiamo saltare alla tavola L di lumaca. Sfogliamo il libro fino alla tavola L, ovvero passiamo dalla stanza G alla stanza L. Qui chiediamo per l'ultima volta, dove si trova la figura che stai pensando? Il nostro amico la troverà sul riquadro in alto a destra. A questo punto la prima figura del riquadro ci svela l'immagine pensata. Poiché è un diamante, che inizia con la D, dobbiamo semplicemente contare le immagini pronunciando una dopo l'altra le lettere A, B, C e D. La figura su cui termina il conteggio è proprio il facchino, la figura pensata dal nostro amico. In altre parole, il labirinto accompagna il lettore attraverso le sue stanze, dalla prima all'ultima tavola, senza che sia necessario usare una mappa. Ma solo la conoscenza del suo segreto consente di orientarsi. Per questo si può definire un libro esoterico. E il suo segreto non è né mistico né spirituale. Si tratta di un segreto matematico. Un segreto che conferisce a chi lo possiede il potere di leggere nel pensiero. Il labirinto non è il primo libro interattivo che si conosca, ma i precedenti erano matematicamente meno interessanti. Non consentivano di leggere nel pensiero, ma pretendevano di prevedere il futuro. Come il libro delle sorti di Lorenzo Spirito, che richiedeva l'uso di 4 dadi, visto che le scelte offerte dai suoi dischi erano 24. O le sorti di Francesco Marcolini da Forlì, che richiedeva un mazzo di carte napoletane e invitava a cavare 2 carte per saltare da una pagina all'altra. Con il suo labirinto, Andrea Ghisi si inserisce nella tradizione dei libri interattivi non lineari, ma è il primo a sfruttarla per creare un vero e proprio gioco di prestigio. Qualche anno più tardi, Francesco Gattici triplica l'idea nel libro La zecca aritmetica. Questo libro consente di leggere nel pensiero il nome di una città, il nome di una moneta e il nome di una persona. Nel grazioso pensiero, Pietro Miglioni sfrutta un trucco matematico completamente diverso per leggere nel pensiero un nome, una nazione e una professione. Appunto laterale, non sono libri che insegnano a leggere nel pensiero, sono libri che fisicamente costituiscono un gimmick. E questa è la cosa interessante. Libri magici sono stati realizzati anche più di recente. Il Book of Oops di Ciancanasta aveva come sottotitolo una collezione di emozionanti esperimenti in cui è il libro stesso a leggerti nel pensiero. Trucchi crudeli per cari amici di Penn & Teller consentiva di eseguire un curioso esperimento ipnotico. Il libro magico più sorprendente è sicuramente The Magic Show di Mark Setteducati, un libro pop-up che coinvolge fisicamente il lettore in 12 giochi di prestigio, uno più ingegnoso dell'altro. Se non lo conoscete è mostruoso, ha delle idee fisiche...
È tradotto in italiano perché è tradotto in tedesco.
No.
Io ho trovato l'edizione tedesca, c'è quella...
No. È magnifico, non ancora. L'ultima fase del mio lavoro è stata quella naturale di restituire al libro la dimensione ipertestuale interattiva che aveva nella mente di Andrea Ghisi. Il labirinto era stato pensato per internet con 400 anni di anticipo e finalmente vi è approdato. Qui potete giocarci cliccando letteralmente sui riquadri in cui si trova la figura pensata e farvi leggere il pensiero attraverso il web da un uomo morto da 4 secoli. Un'esperienza che definirei di tecnospiritismo. Darren Brown scriveva che la magia può conquistare una dignità artistica solo quando riesce a modificare in modo consistente la percezione che abbiamo di noi e del mondo che ci circonda. I sentieri che si biforcano del labirinto ci evocano gli infiniti universi paralleli dei romanzi di fantascienza e ci costringono a pensare che in questo preciso istante potrebbe esserci un universo in cui si sta svolgendo questa stessa scena con la sola eccezione che tu hai gli occhi azzurri, appartieni all'altro sesso o sei appena uscito di prigione. O per dirla con Borges, il giardino dei sentieri che si biforcano è un'immagine dell'universo.